Radio Blu e tu presenta. Radio Blu e tu presenta. Disco Sofia. A cura di Marco Chinaglia. Impariamo a pensare divertendoci.
Benvenuti a una nuova puntata di Disco Sofia che oggi fa, come dire, un salto di qualità. Allora, la storia della filosofia, ovviamente stiamo parlando della filosofia classica, della filosofia greca, della filosofia antica, per capirci, per chi di voi la studia a scuola, la filosofia del terzo anno, per capirci che è il primo anno in cui si studia, cioè il terzo anno di liceo, di qualsiasi indirizzo liceale, ha una serie di fasi, cioè gli studiosi tendono a dire che la filosofia si differenzia a seconda, ovviamente, non tanto dal punto di vista cronologico, anche ovviamente, ma soprattutto dal punto di vista di quello che è il centro dell'attenzione. Allora, tutti gli autori che abbiamo visto finora, dagli Ionici di Mileto, quindi Talete, Anassimandro, Anassimene, a Pitagora con il numero, a Eraclito, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, sono autori che possiamo definire fisico-cosmologici, cioè si occupano di questioni essenzialmente inerenti il cosmo, la natura, diciamo insistendo prevalentemente, ma abbiamo visto anche con qualche variante, pensiamo appunto a Eraclito che parla del mondo come lotta fra contrari, essenzialmente monista, cioè unica. Però la filosofia a un certo punto cambia e la filosofia diventa la filosofia anche forse nella forma più bella ma anche più complessa che noi conosciamo, in cui c'è una svolta di tipo ontologico. Ecco, la seconda fase della filosofia, ne seguiranno altre, una terza fase che possiamo definire antropologica, cioè quando la filosofia inizierà a occuparsi dell'uomo, e una fase, diciamo, successiva, che è l'ultima fase del pensiero greco, che è quella etico-religiosa, quando cioè ci sarà una sorta di ripiegamento dalla dimensione pubblica, ad esempio la politica, che tanto peso aveva avuto nella civiltà greca, alla dimensione privata. Ma questo succederà dopo che moriranno due personaggi importantissimi tra loro collegati, cioè Aristotele e Alessandro Magno, ma ne parleremo. Oggi incominciamo invece a parlare appunto di fase ontologica. Perché? Perché a un certo punto incomincia a porsi il problema che forse la spiegazione di questo principio, di questo archè della realtà, così come l'abbiamo descritto e immaginato, forse non serve più. Cioè è inutile andare a indagare su un principio unificatore e generatore di tutto il mondo. È inutile andare ad indagare sulle leggi che regolano i fenomeni naturali. Bisogna cominciare a indagare su qualcos'altro. Questo qualcos'altro è l'essere. E qua introduciamo una parola, un concetto che ha un suo significato. Perché? Perché ovviamente la parola essere è una parola, per certi versi, che può ricordarci Dio, anche se ovviamente siamo in un clima profondamente antico, pagano, si sarebbe detto, politeista. La puntata di oggi è dedicata in particolare a quella che è l'ambito più importante di studio dell'essere in questa fase storica, che è la cosiddetta scuola eleatica, la scuola di Elea. Elea è una colonia della Magna Grecia, dell'Italia meridionale. Abbiamo già incontrato la Magna Grecia parlando di Pitagora, in cui alcuni grandi filosofi, Senofane, Zenone, ma soprattutto Parmenide, cominciano a porsi il problema dell'essere. Senofane, nato a Colofone in Asia Minore, ma poi arrivato ad Elea all'età di 25 anni, considerato secondo Platone e Aristotele il vero fondatore della scuola eleatica, anche se qualche critico dice che Senofane, più che un filosofo, era un poeta molto acuto, molto interessato a questioni pedagogiche, ma non più di questo. Però Senofane in un certo senso ha fatto da apripista. Perché? Perché è lui che incomincia a dire che c'è un vizio all'interno del modo di pensare degli autori che abbiamo visto finora. Siamo comunque in un ambito molto più complesso che si chiama in generale, compresi gli eleatici di cui parliamo oggi, dei presofisti o presocratici, perché sarà con Socrate, sarà con i sofisti prima ancora, con questa svolta antropologica di cui parleremo, che la filosofia prenderà un sviluppo diverso. Ma che cosa criticava Senofane dei primi autori? Beh, intanto criticava questo fatto, ad esempio, del panteismo, cioè diciamo che rifiutare l'antropomorfismo, cosa vuol dire antropomorfismo? Questa religione che avevano gli antichi greci, la religione olimpica per cui sull'Olimpo gli dèi e le dee sono esattamente uguali a noi, hanno i nostri vizi, hanno le nostre virtù e sono, come dire, specializzati. C'è il re del, c'è il dio del mare, c'è il dio della pioggia, c'è il dio del vulcano, c'è il dio della guerra, c'è la dea dell'amore, eccetera. La divinità, dice Senofane, è qualcosa che non possiamo accedere, alla quale non possiamo accedere né tramite la religione né tramite il mito. Non coincide con alcuna parte, ma con la totalità, una totalità immutabile, per cui non possiamo considerare il sapere come un dono divino, ma come una ricerca faticosa che ci deve spingere a conoscere la verità. Ecco, di questo ci parla Parmenide. Parmenide, che è un autore fondamentale perché è stato, ha un ruolo significativo nella nascita di quella disciplina che si chiama appunto ontologia, studio dell'essere, scienza dell'essere in quanto essere. Questa parola ontologia può avere varie forme alternative nel modo in cui noi la chiamiamo, perché possiamo definirla metafisica, così come la chiamerà Andronico di Rodi, che è il bibliotecario, il catalogatore che metterà in ordine le opere di Aristotele, inserendo la metafisica subito dopo gli studi fisici, e in Aristotele la metafisica diventerà qualcosa di clamoroso, enciclopedico, parliamo di 14 volumi, oppure, come la chiamava lo stesso Aristotele direttamente, la filosofia prima, cioè una disciplina che non ha un oggetto di studio particolare, ma che studia quelle che sono le caratteristiche comuni a tutti gli esseri, a tutti gli enti, quindi non solo gli esseri viventi, ma anche quelli, diciamo, non animati. Ma chi era Parmenide? Parmenide nasce appunto attorno al 515-510 a.C. a Elea. Elea non è, per capirci, lontana da quella Pestum, i cui ritrovamenti archeologici segnarono, insieme al ritrovamento di Pompei, l'inizio, possiamo dire, anche di una parte importante dell'archeologia moderna. È un uomo di origine aristocratica, svolge attività politica ed è un personaggio che ha avuto anche un rilievo dal punto di vista giuridico. Diciamo che le leggi principali di Elea pare siano state composte da Parmenide. Parmenide, che nel 468, ovviamente sempre avanti Cristo, scrive un poema che si intitola Sulla natura, esattamente è il titolo che noi diamo a molti dei testi di questi autori antichi, di cui, per fortuna, a differenza degli altri autori che abbiamo considerato finora, si sono conservati numerosi versi. Ed è interessante perché Parmenide è un filosofo che riprende, dal punto di vista della scrittura, non più l'aforisma, non più la frase breve come in Eraclito, oppure, diciamo, il frammento, come abbiamo visto nei primi autori, anche perché purtroppo non abbiamo tanto più di quello, ma scrive un poema filosofico e quindi usa il linguaggio della poesia con allegorie per parlare di questa ricerca della verità. Morirà nel 436 a.C. Dopo aver cercato un'alleanza col governo ateniese, insieme al suo discepolo che si chiama Zenone e di cui parleremo fra un attimo. Solo 19 i frammenti che ci sono rimasti dell'opera di Parmenide, ma sono 19 frammenti molto importanti perché ci restituiscono questa sua esigenza di andare oltre diciamo, l'apparenza, di andare oltre i sensi, di andare oltre l'opinione ingannevole, cioè la doxa, l'errore, e di cercare la verità. Ecco, ad esempio, nel proemio della poema di Parmenide, noi abbiamo la prima citazione di un simbolo che poi ritroveremo ripreso da un personaggio che a Parmenide dovrà molto, cioè Platone, che scriverà in uno dei suoi più famosi miti, ricavato dal dialogo Il Fedro, il mito della biga alata. Questa biga alata, che è un richiamo ovviamente alle bighe, quindi un mezzo di trasporto importantissimo nel mondo, fondamentale nel mondo antico, è ripresa dal proemio di Parmenide, dove si racconta di un viaggio che lui fa verso la verità su un cocchio trainato dalle cavalle, accompagnato da delle fanciulle che sono le figlie del sole, che gli fanno vedere le due possibili vie della ricerca. Da un lato la via della ragione, la via della verità, la aletheia, e dall'altro la via dell'opinione ingannevole, l'errore, la doxa, il giorno e la notte. E perché questa contrapposizione? Questa contrapposizione sta in una divergenza totale, assoluta, che Parmenide descrive. La frase più famosa di Parmenide è: l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Quando noi pensiamo, e questo ovviamente vi fa inevitabilmente venire in mente Shakespeare, no? Essere o non essere, questo è il problema. Per capire l'importanza, anche il peso culturale che hanno queste cose, questi autori, quando noi pensiamo e abbiamo presente qualcosa che è, abbiamo presente qualcosa che è necessariamente così. Quando parliamo, affermiamo qualcosa che è, l'essere è e non può non essere, è necessario che sia così. L'essere, quindi, va pensato perché è l'unica cosa pensabile, esprimibile, mentre il non essere non è e non può essere. Che cosa vuol dire che non essere non è e non può essere? Perché il non essere non si può pensare qualcosa che non è, non si può pensare in nulla. Su questo poi rifletteranno autori successivi, a cominciare appunto da Platone stesso, dicendo che quel non essere in verità possiamo declinarlo in altri termini, ad esempio dal punto di vista della diversità. Dire che una cosa non è bianca non vuol dire che non esista, vuol dire semplicemente che magari è nera, che è rossa. Allora diciamo che la visione di Parmenide sarà molto, qualcuno dice, dicotomica, cioè o è essere o è non essere. È una irriducibile opposizione che ovviamente si rifà un pochino anche a Eraclito, no? Gli svegli e i dormienti, la via della verità o la via dell'errore. Tuttavia i sensi, la conoscenza sensoriale, mescolano l'essere e il non essere, per cui questa verità, arrivare a coglierla, non è facile. Non è facile perché ovviamente è una strada molto complessa, è una strada che mette assieme da un lato la volontà di andare alla ricerca della verità e l'essere anche come probabilmente infinito, ma dall'altro lato ci mette a dura prova contro i nostri sensi comuni, l'uso ad esempio dei nomi, l'uso delle opinioni, tutto ciò che ci deriva dai sensi. L'essere è e non può non essere, e dall'opposizione tra l'essere e non essere deriva una dimostrazione per assurdo, tutta una serie di caratteristiche, di attributi che noi diamo all'essere e che qualcuno in un certo senso ha identificato con Dio. Allora, l'essere ovviamente non può nascere. Se l'essere nascesse, ovviamente, sarebbe prima non essere, ma non può essere non essere. E qua pensate a Dio, Aristotele lo chiamerà primo motore immobile, è causa, in latino si diceva causa sui, cioè causa di se stesso. Non può nascere, è ingenerato. Di conseguenza si dice che è imperituro, non può morire, per lo stesso motivo. Se l'essere morisse, allora a sua volta diventerebbe non essere, quindi non può nascere, non può morire, è immobile, anche qua, non può avere movimento, perché se avesse movimento, su questo poi ragioneremo parlando di Democrito che parla invece degli atomi, andrebbe a spostandosi a occupare un luogo diverso dal precedente, rischiando di cadere nel non essere. L'essere poi è al di fuori del tempo. Cosa vuol dire essere al di fuori del tempo? Se dell'essere dicessimo che era al passato, ovviamente diventerebbe non essere. Se dicessimo che sarà, diremmo che non è ancora, che non sappiamo se sarà. È al di fuori del tempo. Il fatto di non avere una nascita e una morte, di essere immobile, vuol dire che è al di fuori dal nostro concetto di tempo. È unico e quindi ecco che qualcuno lo ha identificato con Dio, perché evidentemente non può, diciamo, allora se fosse molteplice un essere non sarebbe l'altro. Non è divisibile, è indivisibile. Se l'essere fosse divisibile, ogni parte non sarebbe l'altra ed è omogeneo e quindi ha delle parti, diciamo, che sono assolutamente uguali a se stesse. Quindi queste caratteristiche, il fatto di non poter nascere, di non poter morire, di essere immobile, di essere fuori dal tempo, unico, divisibile, omogeneo, cosa che Parmenide rappresenta anche lui con un'immagine. Lui non usa più l'acqua, non usa più l'aria, non usa più il fuoco, ma usa l'immagine dello sfero, che è la figura perfetta per eccellenza, pensate anche all'uomo vitruviano di Leonardo, dove la ritroviamo, la sfera, che ci fanno vedere appunto quella che è la verità. Ora però questo ci pone davanti a un problema. Il problema è l'irriducibilità fra l'essere e il non essere, perché le cose che noi vediamo sono spesso illusioni, perché sono in conflitto fra di loro. La vita è un'illusione. La vita è un sogno, come dirà un grande scrittore spagnolo. E allora Parmenide, che è anche difficile da studiare perché appunto ha lasciato pochi frammenti in forma allegorica che vanno interpretati, ci dà, come dire, una questione di ambiguità a un certo punto. Qualcuno ha detto che forse quella di Parmenide non era altro che un'interpretazione di tipo logico, cioè il principio di non contraddizione, che una cosa non può essere se stessa e diversa da se stessa nello stesso momento. Gli studiosi hanno teso a dire che evidentemente forse tra la aletheia e la doxa, tra l'opinione e la verità, forse c'è una terza via. E questa terza via non sarà più la verità o l'opinione ingannevole, ma quella opinione plausibile. Quindi tra la verità e l'opinione, un'opinione plausibile che può essere, diciamo, chiara, può essere verosimile, ma non è detto che sia così. Ora, interrompiamo un po' questa narrazione, che è anche molto complessa, perché i concetti cominciano a diventare complessi. Andiamo a ascoltarci un brano che ci viene dalla Ibiza The Specialist Selection del 2012, le migliori canzoni di Ibiza, To Be or Not To Be, essere o non essere, di Elio Riso, famoso DJ argentino, dall'album The Specialist Selection del 2012. We'll be right back.
State ascoltando Disco Sofia. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco queste note che ovviamente abbiamo messo anche un po' per alleggerire, no? Le note di Elio Riso, di uno dei brani dance più famosi dell'isola di Ibiza, ma che insomma è basato ancora oggi su questa distinzione fra l'essere e non essere, forse in un contesto come quello di Ibiza, forse tra le scelte della vita, no? Il fatto di vivere la vita appieno, anche forse con qualche eccesso ogni tanto. Per quanto riguarda Parmenide, ecco, Parmenide ha avuto ovviamente una scuola. La scuola di Elea è una scuola strutturata che ha avuto diversi esponenti che sono stati anche legati al maestro e che hanno cercato in un certo senso anche di difendere la posizione del maestro. Pensiamo ad esempio a Melisso che sarà un autore successivo della scuola di Elea, originario di Samo, ma seguace della scuola eleatica, che cercherà di riprendere l'idea che l'essere, essendo non avendo un inizio e una fine, non avendo nulla al di fuori di sé, è infinito, quindi di nuovo unico, non molteplice, non divisibile e quindi di conseguenza eternamente presente. Ecco, con Melisso ci si aprirà verso una prospettiva nuova che in un certo senso ci avvia verso i filosofi pluralisti di cui parleremo nelle prossime puntate. Questo essere, che quindi riepiloghiamo, è questa realtà razionale, le cui caratteristiche di unità, di immutabilità, di indivisibilità, di immobilità sono date direttamente dalla ragione. Ovviamente all'epoca successiva a quella di Parmenide non crearono immediato consenso, anzi furono oggetto di tutta una serie di polemiche che furono portate avanti, ovviamente difendendo le tesi del maestro, da Zenone. Zenone, più giovane di Parmenide di circa 25 anni, quindi nato attorno al 490 a.C., Platone disse che era addirittura aveva una relazione sessuale, affettiva con Parmenide, ma al di là di questo è un personaggio che artefice di una congiura contro il tiranno Nearco Diomedonte, che pare sia stato ucciso, interrogato sotto tortura, mordendosi e spezzandosi la lingua e sputando sul tiranno, al di là di questi aneddoti sulla sua vita, è diciamo l'autore che ha cercato di difendere le tesi del maestro di Parmenide andando attraverso tutta una serie di ragionamenti che vanno contro il senso comune, sono i famosi paradoxon, da paradoxa, cioè contro l'opinione comune, i paradossi, che cercano di spiegare sostanzialmente il fatto che il movimento, la negazione del movimento. Sono paradossi che hanno avuto una grandissima fortuna non solo nella storia della filosofia ma anche nella storia della matematica, perché nel corso dei secoli più volte si è tentato di ricostruirli. Cos'è un paradosso? E quindi una definizione, una sfida all'opinione comune. Paradosso è quel ragionamento il cui obiettivo è quello di confutare un'obiezione avversaria dimostrando che conduce inevitabilmente a conclusioni contraddittorie. Diciamo che si partiva da questo presupposto. Parmenide affermava che il movimento e il molteplice sono del tutto illusori. Si tratta di idee paradossali. Secondo Zenone sì, ma secondo lui chi le nega, appellandosi al senso comune, arriva a contraddirsi. Da qui derivano tutta una serie di paradossi, addirittura la tradizione gliene attribuisce circa 40, che servivano a difendere in maniera persuasiva, quindi anche con un senso diciamo retorico importanti, il problema dello spazio e del movimento. Il movimento è impossibile perché, ad esempio, il famoso paradosso di Achille e la tartaruga: se anche Achille, il mitico Pieveloce, il soldato più forte in battaglia dei suoi tempi, e una tartaruga, che è l'animale lento per eccellenza, facessero una gara di corsa, se Achille concedesse un margine di vantaggio alla tartaruga, partendo dal punto A mentre la tartaruga si trova in B, non potrebbe mai raggiungerla. Perché una volta raggiunto il punto della tartaruga, lei nello stesso tempo avrebbe percorso un intervallo di spazio, anche se molto modesto, raggiungendo il punto C. Quindi il movimento è contraddittorio e dunque è illusorio. Stessa cosa se mettiamo su una linea retta il movimento di un corpo da A e B, dobbiamo dire che questo corpo deve sempre percorrere infiniti punti. E ancora il paradosso della freccia. Il ragionamento di Zenone è quello legato al fatto, assumendo che tutto ciò che è lungo uno spazio uguale a sé o si muove in quiete, che nulla si muove nell'istante, si dice che la freccia, pensate quando si gioca no, con una freccetta, la freccia che si muove, che in ogni istante lungo uno spazio uguale a sé, non si muove dal momento che nulla si muove nell'istante, ma ciò che non si muove è inquiete dal momento che tutto o si muove o è inquiete. Quindi la freccia che si muove finché si muove è inquiete per tutto il tempo di traslazione. O ancora il paradosso, quindi in ogni istante una freccia che viene lanciata di fatto resta comunque ferma. O ancora il paradosso relativo al movimento delle masse nello stadio. Che cosa succede quando pensiamo a due bighe che corrono alla stessa velocità a 40 km orari verso una colonna posta al centro? Che cosa succede quando si trovano affiancate tra di loro rispetto alla colonna? La velocità di una delle due bighe è 40 km orari rispetto alla colonna, ma sarà di 80 km orari, ci dice Zenone, rispetto all'altra biga. Quindi si muove contemporaneamente una velocità e al doppio di essa. Ovviamente siamo ben lontani da Einstein, chiaramente, però si usa questo argomento per dimostrare che il movimento produrrebbe di fatto contraddizioni. Il movimento è impossibile come la molteplicità è impossibile, perché se l'essere fosse divisibile in molte parti ci sarebbero conseguenze di tipo contraddittorio, e se l'essere fosse divisibile all'infinito sarebbe riducibile a nulla oppure avrebbe una grandezza infinita. Sono paradossi molto carini, ne potete trovare vario materiale anche in rete spulciando, basta scrivere paradossi zenoniani, ripeto quasi circa una quarantina, e che sono diciamo l'espressione, poi gli studiosi sono divisi, c'è chi dice che non siano tutti effettivamente suoi, comunque il tema centrale è quello della lacerazione che noi creiamo fra logos, la ricerca della verità, e i sensi. I sensi e la logica che hanno un problema di comunicazione, che sono irriducibili. Sono irriducibili da un certo punto di vista per i nostri autori della scuola di Elea, che pongono questo problema che nella storia della filosofia ci sarà sempre: viene prima la ragione o viene prima l'esperienza? Autori successivi però poi cercheranno di risolverli. Per parlare dei paradossi di Zenone ci ascoltiamo una canzone, appunto, che si chiama Paradox, che è una canzone che è diventato un successo molto importante nel 1998 dei DJ tedeschi Thomas Detert e Mike Grisheimer. Il loro gruppo si chiama 666, che abbiamo già citato, non il loro gruppo ma questo numero nella puntata su Pitagora, gruppo hard trance hard house tedesco del 1997, con timbri elettronici molto duri, con eurodance e testi o in inglese o in spagnolo, come questo Paradox, che in un certo senso fa un riferimento alla lunga a Zenone e ai suoi paradossi eleatici. Con queste note noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a una prossima puntata di Disco Sofia, in cui cambieremo di nuovo prospettiva, perché l'incontro tra la prospettiva dei primi filosofi monisti e della scuola di Elea darà vita a nuovi personaggi, Empedocle, Anassagora, Democrito, che proporranno invece una soluzione sempre basata sullo studio della natura, ma di tipo plurale. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate.
Toc 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 paradox toc 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 paradox toc 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 paradox toc 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 paradox toc 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 paradox toc 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 paradox toc 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 pasa paradox yo feel the flow que pasa paradox gente adelante. ¿Qué pasa, Paradox? ¿Qué pasa, Paradox?
Jump to the rim, jump, drop the tempo. Drop the groove now, drop the cards. Rewind the tape, select Paradox.
¿Qué pasa, Paradox? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Paradox?
Avete ascoltato Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.